sabato pomeriggio ed è il momento di Highlights qui su Radio Popolare. Ciao a tutti e tutte, bentornati e bentornate all'ascolto del magazine sportivo di Radio Pop. Un saluto da Luca Parena, siamo in onda come ogni sabato da subito dopo il giornale radio delle 15.30 fino alle 16. Vi ricordo rapidamente i contatti della trasmissione: sport@radiopopolare.it e la mail se volete scrivermi. Tutte le puntate di Highlights possono essere riascoltate in podcast sul sito di Radio Popolare, le ritrovate alla voce trasmissioni e sotto la lettera H. È una puntata particolare quella di oggi di Highlights. Non ci saranno i consueti flash né notizie della settimana. Oggi dedichiamo interamente questa 11ª puntata a un'intervista, a una conversazione che pochi giorni fa abbiamo registrato insieme a un ospite speciale, un ospite, un grande sportivo appena tornato da una missione in Cisgiordania, dove ha potuto toccare con mano e vedere con i suoi occhi l'atroce quotidianità dell'occupazione israeliana sulla popolazione palestinese. E adesso quindi vi propongo questa intervista. Buon pomeriggio a Mauro Berruto, grazie di essere con noi, Mauro.
Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
Mauro Berruto è deputato, responsabile sport della segreteria nazionale del Partito Democratico e allenatore di pallavolo, è stato commissario tecnico tra le altre cose della nazionale maschile italiana che vinse la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Londra 2012. Ci diamo del tu su così gentile concessione di Mauro Berruto, come si fa di solito vicino ai campi di gioco. E siamo venuti da te, Mauro Berruto, per chiederti di raccontarci qualcosa di questa missione che hai fatto insieme ad altre persone, ad altri politici del Partito Democratico, ma che tu hai fatto soprattutto come uomo di sport, questo invito che hai ricevuto dal Comitato Olimpico Palestinese e dalla Nazionale Palestinese di pallavolo in Cisgiordania. Partiamo insomma da questo viaggio che hai fatto pochi giorni fa. Che cosa hai visto, chi hai incontrato?
Sì, la missione nasce appunto sulla base di quell'invito, quindi diciamo in forma, chiamiamola simbolica, anche se poi ogni volta che ho usato l'aggettivo simbolico in Palestina si sono arrabbiati, perché sostengono giustamente che non c'è nulla di simbolico per loro, qualunque azione, qualunque gesto, qualunque parola è davvero ossigeno. E quindi il Comitato Olimpico mi ha chiesto di assumere le vesti, così per qualche giorno, del ruolo di commissario tecnico della Nazionale Palestinese di pallavolo, o verrebbe da dire di quello che resta della Nazionale Palestinese di pallavolo, che purtroppo ha visto tre suoi atleti e il precedente allenatore uccisi nel conflitto a Gaza. Quindi ovviamente io non posso scindere in questo momento il mio ruolo di sportivo, che è quello che ha contraddistinto la mia vita. Ho dedicato 25 anni alla pallavolo, da quello che faccio ora, che è un ruolo istituzionale, una responsabilità politica. Io sono stato eletto in Parlamento nell'ultima legislatura e quindi ho messo a disposizione questo invito e questa possibilità per poter diciamo allargare il campo, e quindi sono partito con 5 colleghe e colleghi del Partito Democratico, e naturalmente oltre al programma sportivo, diciamo così, abbiamo avuto modo di stare, di guardare con i nostri occhi, di ascoltare con le nostre orecchie e di vivere in una full immersion di 4 giorni i territori palestinesi occupati. Questo ci ha portato a incontrare, diciamo, figure apicali, istituzionali, il primo ministro, sindaci di diverse città, e naturalmente ci ha portato anche a incontrare chi sul campo, sul territorio, sta subendo le peggiori conseguenze. Mi riferisco a Massa Ferriata, per esempio, che è un luogo dove siamo stati, che è diventato tristemente famoso per essere il luogo dove è stato girato Nomadland, il documentario che ha vinto il premio Oscar per la testimonianza che ha portato di quei territori, zona rurale dove c'è pochissimo. Eppure ci sono villaggi che sono costantemente sotto attacco da parte dei coloni che tentano di occupare gli spazi, rubare il bestiame, abbattere le case e così via. Siamo stati a Gerico, siamo stati a Betlemme, siamo stati a Ramallah. Ramallah è la sede, diciamo, la capitale amministrativa, mettiamola così, della Palestina. Ed è anche la sede del Comitato Olimpico. Lì la giornata sportiva è stata molto intensa perché è iniziata con un corso di formazione per allenatori e allenatrici. Ho incontrato anche tante ragazze, tante giovani allenatrici, e lì subito abbiamo iniziato a percepire, no? Perché molte di loro erano partite alle 4, alle 4 e mezza del mattino, perché nel sistema che vige oggi nei territori palestinesi la possibilità di essere bloccati a un checkpoint, di non uscire dal proprio villaggio, di essere bloccati lungo la strada è altissima, quindi diciamo si erano messi in moto molto presto per poter essere presenti. Il pomeriggio l'allenamento, lì è difficile per me descrivere, diciamo ovviamente nessun riferimento alla qualità tecnica, non era questo lo scopo e non è questo l'obiettivo,
Ecco, però,
però
che cosa hai potuto cogliere restando lì insieme a loro e facendo alla fine allenamento, insomma, una cosa che hai fatto migliaia di volte nella tua vita, ma credo che non hai mai fatto con persone che portano addosso un vissuto come il loro e in un contesto come quello. Che cosa hai colto incrociando gli sguardi e allenandoti insieme a loro?
Tanto ho colto subito che tre atleti non sono potuti arrivare proprio per le ragioni di cui parlavo, sono stati bloccati nei rispettivi villaggi, soprattutto quelli che arrivavano da nord, che è una zona che in questi giorni è particolarmente, diciamo, critica. Ho colto un'enorme forza di volontà, ho colto una disponibilità pazzesca, insomma, ho proprio visto che per loro, ho visto, non so, mi verrebbe da dire una certa luce negli occhi, no? Ribadisco, al di là della qualità tecnica, che ovviamente non è il tema e non era il tema, ma ho visto una luce vista poche volte negli occhi di atleti che quantomeno per 2 ore riescono anche soltanto a pensare a qualcos'altro. È proprio uno di quegli elementi che tu non vedresti l'ora di andare avanti, no? Di continuare, e invece bisognava finire prima del tramonto perché, di nuovo, per poter tornare alle loro case, questi ragazzi avevano bisogno di partire entro un certo orario. Due di loro non sono rientrati a casa e hanno dovuto trovare da pernottare lì dove ci siamo allenati. Questo allenamento è terminato con un ulteriore momento, mi verrebbe da dire indimenticabile, anche se non rende completamente l'idea questo aggettivo. Perché abbiamo incontrato una serie di atleti, tre ragazzi in particolare, giovani calciatori che erano da pochi giorni, in alcuni casi, usciti dalla prigione. Uno di loro, da 6 mesi di prigionia, ci hanno fatto vedere i segni delle torture, ci hanno raccontato di quello che succede in questo momento, nelle carceri israeliani, e abbiamo incontrato una mamma, la mamma di Ammar. Ammar era un ragazzino tredicenne, una grande promessa nel Muay Thai, aveva vinto una medaglia di bronzo a un campionato mondiale giovanile in Turchia, quindi era un atleta potenzialmente star nascente dello sport palestinese, che è stato ucciso anche lui a 13 anni con una fucilata nella schiena da un militare dell'IDF, dell'esercito israeliano. Vi risparmio i dettagli di questo episodio perché sono agghiaccianti. E questa chiusura di quella giornata sportiva mi ha fatto proprio percepire come in questo momento ci sia un progetto che è anche politico, naturalmente, di cancellazione della quotidianità, di annullamento di tutto quello che per noi può suonare come normale o anche solo come accettabile. Ecco, lì in questo momento tutti coloro che abbiamo incontrato a Ramallah, come negli altri luoghi dove siamo stati, ci raccontano di una condizione per la quale si è un bersaglio semplicemente per il fatto di essere palestinesi. E questo incide su tutta la vita, naturalmente, delle persone e anche sull'accesso alla pratica sportiva, mettiamola in questa maniera.
Sì, immagino che appunto sia l'occupazione, le
Esattamente.
discriminazioni, le violenze siano talmente pervasive che per forza di cose, mi verrebbe da dire, includono anche quello che dovrebbe essere il diritto allo sport, un diritto che la Carta Olimpica, riconosce, eppure però, lo abbiamo raccontato diverse volte anche, qui a Radio Popolare, sembra che per le istituzioni sportive sostanzialmente non stia succedendo nulla nei territori palestinesi, in Cisgiordania, nella striscia di Gaza. Tu che spiegazione ti sei dato del perché tutto questo stia continuando nell'indifferenza in particolare delle istituzioni sportive? Perché ricordo poco tempo fa la presidente del CIO, Kirsty Coventry, aveva anche spiegato perché dal suo punto di vista quello che sta succedendo in Medio Oriente sia diverso rispetto ad altre situazioni che hanno portato, ad esempio, all'esclusione della partecipazione alle competizioni ufficiali, di altri paesi.
Guarda, parto da un livello superiore al diritto sportivo, che è il diritto in assoluto. In questo momento mi dispiace dirlo in maniera così chiara, ma posso non dire quello che io ho visto in Israele. Non esiste nessun tipo di diritto di nessun genere, non solo quello sportivo. Le condizioni attuali, guarda, noi abbiamo incontrato fra i vari incontri che ti ho raccontato. Ce ne sono stati anche alcuni a Gerusalemme, Gerusalemme Est, naturalmente, che è la parte palestinese. Ci sono stati gli incontri alla Knesset, che è il Parlamento israeliano, con alcuni esponenti di opposizione, in particolare del Partito degli Arabi Israeliani. E ci hanno raccontato di un clima dove qualunque aspetto che noi riconduciamo giustamente, normalmente, al diritto è completamente saltato. Comprese alcune leggi, pare che stia per arrivare una nuova legge elettorale che impedirà la candidatura a chi ha sulla base di un giudizio di un comitato etico, naturalmente composto da membri del governo attuale, abbia fatto dichiarazioni, abbia fatto post, abbia fatto interviste, no? Dove denuncia quello che sta succedendo. Non esiste in questo momento un diritto a cui nessuno può appellarsi, che si manifesta poi nell'azione quotidiana dei coloni che noi ancora, diciamo, consideriamo magari come persone un po' stravaganti, non so come dire, ultrareligiosi, un po', no? Un po' fuori di testa. Non è così. È un progetto anche quello. I coloni sono parte del progetto politico, sono armati dall'esercito, sono tutelati, difesi, mi verrebbe da dire impuniti in tutte le azioni che fanno. Non ultima, lo avete sentito pochi giorni fa, tre cooperanti italiani che sono stati malmenati proprio in un raid notturno dai coloni. Ora, sulla base di questo è evidente che il diritto sportivo non è che una conseguenza, non c'è nessun tipo di accesso, lo ribadisco, che noi possiamo definire normale alla pratica sportiva. E questo contraddice in purezza la Carta Olimpica, che dice esplicitamente che qualora non siano permesse, non siano concesse le condizioni a un comitato olimpico, e ricordo che il comitato olimpico palestinese è riconosciuto dal CIO dal 1996. I primi giochi olimpici che la Palestina ha fatto sotto la propria bandiera sono stati quelli di Atlanta 96. E queste condizioni non ci sono, quindi non c'è nessun passo della Carta Olimpica che oggi possa ritenersi rispettato. Ora, sui motivi sui quali mi solleciti, sul perché si agisca con due pesi e due misure, con una doppia morale, io onestamente ho smesso di provare a capire. Continuo a denunciare, questo sì, continuo a denunciare come ci sia un'ipocrisia insopportabile, e continuerò a farlo a maggior ragione da qui ai prossimi 2 mesi, quando noi ospiteremo i giochi olimpici invernali. Io ero a Ramallah il giorno in cui si è accesa la fiamma d'Olimpia. Non è accettabile, diciamo così, agli occhi della comunità internazionale e agli occhi di chi crede in uno Stato di diritto, in uno Stato democratico, che possa succedere quello che, ribadisco, io racconto non riportando voci o leggendo articoli, o, ma essendoci stato, avendo visto con i miei occhi, avendo ascoltato con le mie orecchie e posso aggiungere anche essendoci passato in mezzo, perché questa missione si è conclusa in maniera, diciamo, intensa, non so come dire in un altro modo, proprio con noi che eravamo lì senza nessun tipo di privilegio, come qualcuno potrebbe immaginare. Eravamo lì in viaggio fra Gerico e Gerusalemme Est con una macchina e siamo finiti in un'operazione dell'esercito israeliano che ha, come raccontavo all'inizio, chiuso i cancelli di accesso e di uscita dal villaggio in cui ci trovavamo. Ha iniziato, diciamo, un'operazione lanciando queste bombe stordenti e spianando dei fucili davanti ai parabrezza delle auto che come noi erano lì, e ti dico, il nostro autista è stato molto bravo, evidentemente allenato, perché ci hanno raccontato e spiegato che quella è la quotidianità per un villaggio come quello dove eravamo. E ci ha, diciamo, si è rifugiato in una via laterale dove abbiamo aspettato, e guarda, mi viene ancora la pelle d'oca a raccontarlo, ma quello che è successo è che ci ha aperto casa una famiglia palestinese che ci ha accolto in casa, ci ha offerto il tè e ci ha tenuti lì più o meno per 3 ore, fino a quando i cancelli, i gate di accesso e di uscita sono stati riaperti e sulla nostra macchina siamo potuti rientrare all'albergo. Ecco, ci sono 3 livelli, no, di consapevolezza delle cose. Uno è quello dell'informazione, dell'essere informati. Il secondo è quello dell'ascoltare, del vedere con i propri occhi e con le proprie orecchie. Il terzo è quello del provare sulla propria pelle anche soltanto 3 ore di quello che per questa gente è quotidianità.
Sì.
E io ti assicuro che, insomma, sabato sono rientrato e una delle, devo ancora un po' rielaborare, no, tutte queste sensazioni, ma una delle cose che mi sono detto è che non si può tacere, e a maggior ragione adesso, perché la tregua di Gaza, che peraltro, come è noto, genera una trentina di morti al giorno, ogni giorno, forse una delle cose che sono successe dopo l'annuncio di quella tregua è che si è spenta un po' la luce, no, su quel dramma. E invece quella luce va tenuta accesa, e ribadisco, quella luce non si riferisce soltanto a Gaza, dove sappiamo quello che è successo, ma in questo momento si sta spostando in Cisgiordania. Questo credo che sia potenzialmente pericolosissimo e gravissimo.
Grazie, grazie a Mauro Berruto per aver condiviso con noi oggi pomeriggio qui ad Highlights questo suo racconto di questo viaggio, di questa missione che ha fatto in Cisgiordania su invito del Comitato Olimpico Nazionale Palestinese. Grazie Mauro e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie a voi.
Si chiude così questa puntata di Highlights che oggi abbiamo interamente dedicato al racconto dei territori e degli sportivi palestinesi visti dagli occhi di Mauro Berruto, che ringrazio ancora. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi saluto con un brano. Ci ascoltiamo Instant Crush dei Daft Punk insieme a Julian Casablancas. Un saluto da Luca Parena, ciao! But no.